Si è lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, cari figlioli. E ci ritroviamo per proseguire, speriamo di finirlo entro Natale, il ciclo di catechesi, devo dire anche avvincenti per me che pure ho scritto il libro, intorno al messaggio alla vita di Padre Pio, dal mio libro Padre Pio, Uomo di Dio, libro che se volete potete chiedere in segreteria a Radio Domina Nostra. Questa sera concludiamo la puntata relativa al legame di Padre Pio con le sue figlie spirituali. È la terza puntata che dedichiamo di seguito a questo argomento, poi dopo inizierà invece la parte più, direi, drammatica della vita di Padre Pio, che è quella della seconda persecuzione nei confronti del padre sotto il pontificato di Giovanni XXIII, un Padre Pio ormai anziano, potrei dire cotto, Padre Pio cotto. Dico questa espressione perché era un'espressione che usava Natuzza. Personalmente ho avuto prova di quello quando l'ultima volta che andai a trovarla, Natuzza era proprio veramente in croce, di lì a poco sarebbe morta. E quando le chiesi: "Mamma Natuzza, come stai?" lei rispose: "Sugno cotta", ecco, sono cotta, cioè proprio indica la consapevolezza da parte degli eletti di aver potuto dare tutto quello che si poteva dare senza riuscire ad aggiungere altro. Padre Pio viene raggiunto, come vedremo, dalla seconda persecuzione, anche in ragione del legame con le figlie spirituali, negli anni 60, i primissimi anni 60, quindi un padre Pio anziano, cotto, come vi dicevo, esausto, ormai noto in tutto il mondo per la sua vita di santità, ma niente, sotto il pontificato di Giovanni XXIII, quando ormai con ogni evidenza la massoneria era filtrata dentro il Vaticano, bisognava sbarazzarsi moralmente, di padre Pio, perché questa è una tecnica, una tattica che viene adoperata, non l'eliminazione fisica il più delle volte, ma morale, cioè togliere in mezzo il nemico facendolo apparire immorale, calunniandolo, no? La ghigliottina della persecuzione appunto morale. E quindi bisognava a tutti i costi convincere l'opinione pubblica e le tantissime migliaia e centinaia di migliaia di fedeli di Padre Pio che niente, era stato un truffatore. Non c'erano riusciti negli anni passati, e ben inteso, le due persecuzioni più grandi di Padre Pio sono quella degli anni 30 e quella degli anni 60, ma non c'è alcun confronto tra le due persecuzioni. Davvero vi dico, guardate, se leggete il mio libro, che io non posso leggere pagina per pagina, ve ne accorgerete. Non c'è alcuna possibilità di collegare la prima persecuzione con la seconda, per varie ragioni. La prima, Padre Pio nella prima persecuzione viene perseguitato quando ancora non è così noto come negli anni 60, questa è la prima cosa. La seconda, nella prima persecuzione Padre Pio, quella degli anni 30, viene segregato, gli viene impedito di incontrare chiunque per via del sospetto che si autoproducesse le stigmate. Invece nella seconda persecuzione, diciamo che il sospetto è molto più paradossalmente più problematico, perché sono lì le figlie, le donne sono attorno a lui e quindi c'è qualcosa che potrebbe diventare un trampolino di lancio per credere che egli inganni le anime. Poi sapete come funziona nella storia della Chiesa, ne abbiamo parlato. Questo cliché, diciamo, dell'immoralità è stato adoperato nel corso dei secoli nei confronti di tantissimi santi. Ma una terza cosa caratterizza la persecuzione ed è che mentre nella prima si sono seguiti criteri, diciamo così, di verifica, la seconda persecuzione verso Padre Pio è veramente feroce, come vedremo. Ma la ragione era legata proprio a Cleonice Morcaldi. Giovanni XXIII, come scrivo nel mio libro, aveva domandato esplicitamente il Papa di separare Cleonice da Padre Pio, astando almeno alle parole, attenzione, del visitatore apostolico, il quale morirà poi in un incidente stradale. E il suo segretario che lo accompagnava da Padre Pio lascerà l'abito sacerdotale. Quindi diciamo che da questo punto di vista, se mi posso permettere, in qualunque modo sia andata, speriamo si siano salvate l'anima, però la giustizia divina non manca di arrivare, non tanto per il male fatto a Padre Pio, ma per gli impedimenti posti all'opera e alla missione di Padre Pio. Perché le grazie da Padre Pio passavano attraverso Padre Pio, questo il diavolo lo sapeva. E quindi il progetto, l'intento era quello di fermare Padre Pio. C'è un ultimo punto di divisione tra la prima persecuzione, di cui abbiamo avuto modo di parlare e che approfondiremo ancora, e la seconda, che è assolutamente drammatica, la seconda persecuzione di Padre Pio, quella con... è drammatica anche perché abbiamo i resoconti dei dialoghi. Verosimilmente, però, perché li riporta Monsignor Maccari, ecco, con tutto il rispetto. Comunque, non so cosa ci sia di vero e di no, perché sapete, Monsignor Maccari, a quanto pare, qualche cosa non vera l'ha detta. Comunque, al di là di questo, c'è un'ultima cosa che caratterizza la distinzione tra la prima persecuzione a Padre Pio e la seconda, ed è questa, che la prima persecuzione a Padre Pio è stata opera di una gerarchia ecclesiastica posta dinanzi, diciamo, a un avvenimento niente affatto così, diciamo, ovvio, qual era quella di un frate che aveva le stimmate. E quelle di Padre Pio, lì il Signore veramente non si è risparmiato, perché non aveva diciamo, i fori, come San Francesco si dice che abbia avuto. Del resto l'iconografia di Giotto lo conferma, che erano solo dei fori. Quelli di Padre Pio erano stimmate clamorose. Clamorose che lui era, tra virgolette, costretto a mostrare durante la messa. Quindi arrivava in Vaticano, giungeva alla Santa Sede notizia di questo frate del Gargano, francescano, cappuccino, che aveva questi segni. È chiaro, non è la Chiesa, diciamo, non è più la Chiesa del passato. Però è sempre ancora la Chiesa degli anni 30 del Novecento, e quindi un po' più incline a crederlo, tant'è che la persecuzione si esaurisce in poco tempo, diciamo abbastanza rapidamente, nello spazio di un paio d'anni a dire il vero. Comunque Padre Pio verrà poi scagionato, perché non c'era malafede, almeno non c'era dalla parte del Santo Padre e neppure di buona parte dei collaboratori, si è cercato di capire. Invece, la persecuzione degli anni 60 è un grido di battaglia della massoneria ecclesiastica che deve far fuori Padre Pio, perché loro dovevano costruire il loro modello di chiesa. Padre Pio è contemporaneo di Karl Rahner, per essere chiari. Padre Pio è contemporaneo del contemporaneo, insomma, è ancora in vita quando viene pubblicato il Catechismo olandese, quando si fa il Concilio Vaticano II, quando inizia la contestazione e così via. Fa appena in tempo a vederlo. E degli anni 60 la persecuzione peggiore. Dove si appiglia questa persecuzione su Padre Pio, sulle stimmate? Incredibilmente no. Questo dovrebbe far riflettere. Incredibilmente, un Padre Pio che tutti hanno in bocca, che fa miracoli clamorosi, guardate, lì veramente uno riflette. Veramente la vita di Padre Pio è una cartina al tornasole per capire l'infiltrazione nemica della massoneria dentro la Chiesa. Un Padre Pio che negli anni 60 era acclarato che fosse uomo di Dio, non c'era nessuno che doveva inventarselo. Bilocazioni, profumo, Padre Pio l'hanno visto in America Latina, Padre Pio che faceva miracoli, certamente era il Signore, lo sappiamo, però comunque, ecco, un Padre Pio santo che soffriva, un Padre Pio che poi peraltro trascorreva un'intera giornata a confessare, tanto che nel libro riporta la testimonianza di Padre Amort che va col suo fratello, giurista, da Padre Pio, stanno per bloccarlo di nuovo perché si spargeva voce di questa ennesima campagna persecutoria nei confronti di Padre Pio, e passa un vescovo, il vescovo di Manfredonia, che esce dal convento tutto così compreso dal problema, e Padre Amort racconta, Padre Amort andava spesso, come sapete, da Padre Pio, aveva le porte aperte per entrare a Padre Pio, beato lui, e Padre Amort racconta che suo fratello chiede al vescovo: ma perché fate così voi della Chiesa? Vi lamentate che avete le chiese vuote, vi lamentate che la gente va per conto proprio. Negli anni 60, vi ricordate il boom economico, no? Io ballo il twist, per dire, no? Le prime minigonne, quelle cose lì, ecco, una società che per la prima volta si sganciava, diciamo, dal modello sociale cristiano, e quello il giurista Amort, il fratello di Amort, dice al vescovo: ma perché vi comportate così? E lui dice proprio, padre Amort, dice, è scritto nel mio libro, ma perché io non vi capisco, dice. Vi lamentate che c'è questo, e poi il Signore crea un'opera così straordinaria come quella di Padre Pio e non gli permettete di operare come dovrebbe, lo bloccate, lo censurate, perché guardate che la vita di Padre Pio da questo punto di vista è veramente commovente. Non gli hanno lasciato tregua di poter operare come voleva. Ma comunque, per ritornare adesso alla conclusione oggi del tema del rapporto con le figlie spirituali, con ogni evidenza, figli cari, la seconda persecuzione non si basava più sulla autenticità o meno. Vi ricordate delle stimmate quando padre Agostino Gemelli aveva messo in dubbio, vi ricordate, sono cose che abbiamo trattato, aveva persino scritto di bloccare gli arti di Padre Pio, cioè mettere il gesso alle braccia di Padre Pio, perché lui, il padre Gemelli, pensava che le stimmate se le facesse Padre Pio. Ma al limite, ancora, nonostante l'astroseria stravagante di queste opzioni, comunque l'idea era quella delle stimmate, era relativa alle stimmate. Qui invece, negli anni 60, il tema Cleonice Morcaldi e le figlie spirituali. Ecco. E l'altra volta abbiamo visto, se vi ricordate, altri precedenti. L'ultima volta, me lo ricordo bene, Padre Pio non è né il primo né l'ultimo di santi e uomini di Dio singolari, straordinari, che hanno trovato nella seconda metà del cielo, nell'altra metà del cielo, quella comprensione e quel sostegno che non hanno trovato nel mondo gerarchico, maschile, petrino, giuridico, chiamatelo come tu vuoi. Si sono rifugiati nell'universo femminile questi santi singolari. San Francesco è questo. San Francesco era coi frati, ma ha trovato in Chiara, beh, questo l'abbiamo parlato l'altra volta, invece qui ora vorrei parlarvi di un'altra figura, ma rapidamente. Vi ho citato Gregorio Magno, San Gregorio Magno, oggi vi voglio citare San Girolamo. Perché la storia di Padre Pio e di Cleonice e di riflesso di tutte le altre figlie spirituali ha già un precedente analogo, questa volta in maniera del tutto incredibilmente simile, con San Girolamo. Il focoso e passionale santo dalmata, dottore della Chiesa, la cui fisionomia spirituale e caratteriale è molto simile a quella di Padre Pio. Era scontroso, era burbero, gli uomini lo temevano, l'universo maschile lo temeva, era infastidito dalla sua presenza. Invece lui riusciva a trovarsi bene con l'universo femminile. Giunto a Roma, alla corte pontificia di San Damaso, Girolamo si scontra con molti nemici della curia romana e conosce un'aspra e persistente ostilità trasversale proprio come Padre Pio. Non lo sopportavano. Nella sua vita santa, rigorosa, evangelica, disturbava, diciamo così, gli uomini della corte pontificia. E proprio a Roma, San Girolamo aveva creato un circolo di figlie spirituali, come farà Padre Pio. E quando Girolamo abbandonerà nel 385 l'urbe, perché stufo e avvilito dai soprusi del clero romano, queste figlie lo seguiranno fino in Terra Santa, lo raggiungeranno in Terra Santa. Un quadro abbastanza esaustivo dei rapporti di San Girolamo con queste nobildonne romane è fornito dall'epistolario di San Girolamo, molto intenso, come intenso è lui questo santo. E non è solo però questo epistolario un racconto autobiografico, ma anche quasi una sorta di remake. San Girolamo ha avuto la sua Cleonice di nome Paola, che insieme all'amica Marcella e a diverse altre ospiterà il santo in una dimora sull'Aventino a Roma. Lì Girolamo andava, teneva delle conferenze e poi si intratteneva con loro. In una delle lettere, San Girolamo scrive a una di queste figlie: Figlia in Cristo, sono rimproverato dai più perché scrivo alle donne e dicono che preferisco il sesso più debole ai maschi. È vero. Questo era San Girolamo. Sono rimproverato dai più perché scrivo alle donne e dicono che preferisco il sesso più debole ai maschi. È vero. È ormai andato a Betlemme e scriverà a Marcella. Marcella, insieme a Paola, i studiosi fanno un po' di fatica a capire chi delle due fosse la preferita di Girolamo, perché entrambe erano in un rapporto paritetico con San Girolamo. Comunque, guardate cosa scrive quando ormai le figlie hanno scoperto che lui è lì, per via del fatto che lui, penso, sapendo di farlo, scrive loro che si trova lì. Guardate che le parole del burbero e rude Girolamo a Marcella. Quando verrà il giorno in cui un viandante mi porterà la notizia che Marcella è finalmente giunta qui? Ci abbandoniamo già alla gioia di correrti incontro e non verrò su un carro, ma mi affretterò a piedi e pieno di fretta. Ti terrò la mano, guarderò il tuo viso e a fatica mi separerò dal tuo abbraccio. Questo è il rude, selvaggio, perché lo era, Girolamo. Perché è così con le donne? Perché lui, dall'universo femminile, gli studiosi di Girolamo, io ho divorato questi libri qui, queste cose qui in seminario, le divoravo, ringrazio Dio. Adesso perché chiedevano perché questa passione? Capivo che un giorno sarebbero servite. Parla di tenerezza femminile del Vangelo, cioè Girolamo ha trovato, ecco, allora Girolamo ha trovato una sorta di sostrato, di substrato dove appoggiarsi per avanzare nella sua missione. Non so, non c'è bisogno che io vi dica quanta somiglianza ci sia tra Girolamo, Marcella e Paola e Padre Pio e Cleonice Porcali, altro, anche perché i due soggetti effettivamente si somigliavano moltissimo. Ma per Padre Pio, poiché è investito di una missione straordinaria, a proposito di questa missione straordinaria, io questo nel libro lo lascio intendere, naturalmente non lo scrivo apertamente, ma lo penso. A mio avviso, spero di essere chiaro, la missione di Padre Pio non si è esaurita, non è terminata. Questo è quello che penso. Credo che ancora il messaggio abbia qualcosa da dire. Vedremo se ho ragione. Comunque, per Padre Pio, perché è investito di una missione straordinaria, questo legame che lo sosteneva finisce col diventare l'esca diabolica per cercare di rovinarlo agli occhi della gerarchia, della curia romana, del papa, della chiesa, del mondo intero. Guardate la cattiveria del diavolo. Sempre occorrerebbe tenere presente in una visione teologica d'insieme questo tema proprio dell'agone escatologico, cioè la battaglia contro le potenze del male. Il diavolo infine prova ad accanirsi nella quella che era per Padre Pio, diciamo, laddove era tutto un percorso di santità trasparente. Il diavolo ha cercato di convincere che Padre Pio fosse un uomo impuro. Quando Cleonice Morcaldi andrà a vivere presso una famiglia che aveva casa vicino al convento, un paio di altre figlie spirituali, gelose, comincia a spiarla a Cleonice e ad ostacolarla. Hanno capito che pa per Padre Pio è la prediletta. E allora altre figlie, il diavolo se le gioca. Si è potuto parlare di un caso, di casi di vera e propria possessione diabolica. Del resto, Padre Pio non è che era l'ultimo arrivato. Diciamo che il diavolo gli ha riservato un trattamento appunto riservato, come quando si va, non lo so io, a cena fuori e vedi il tavolo più bello, magari lo vuoi prendere riservato, poi vedi chi è che arriva, no? Oppure vai al cinema riservato, sull'aereo riservato, capito? Padre Pio aveva il posto riservato. Nella prima persecuzione, quella del 1931-33, ad opera ovviamente della Santa Sede, quando Padre Pio restava relegato in convento, Cleonice riusciva a fargli pervenire i biglietti di sostegno mediante Pietruccio, il giovane cieco che aveva libero accesso a Padre Pio. Cioè c'era un giovane che era cieco e che durante il tempo in cui Padre Pio era relegato in convento e non poteva incontrare nessuno, lui aveva la libertà di farlo, perché considerato bisognoso e quindi lui, Pietruccio, poteva entrare e uscire dal convento. Allora che faceva? Faceva da tramite tra Padre Pio e Cleonice. Così sarà anche nella più violenta persecuzione degli anni 60. Nessun ostacolo, nessuna violenta guerra mossa a Padre Pio sono riusciti a fermare Cleonice. Lei rimarrà sempre lì al fianco del suo amato padre. Quel che segue adesso è sorprendente, credo non sia per tutti, ma io l'ho scritto nel mio libro, ognuno s'arrangi. Ed è tratto da uno dei biglietti. Cleonice scrive il biglietto, glielo fa pervenire a Pietruccio, preparatevi, io leggo quello che le fonti dicono. quanto mi ami. Eunice scrive a Padre Pio: quanto mi ami. Insomma, voglio dire. Allora, non lo so, uno si aspetta che Padre Pio dice: oh, e sei matta. Padre Pio scrive a questa subito, Padre Pio le rispondeva subito: quanto non ne posso più. E guai chi osasse farti del male, guai. Se sto ancora, e qui invece uno si commuove, se sto ancora qui è proprio per te. Ecco, qui c'è tutto. Qui c'è tutto. Chiedete allo Spirito Santo, figlioli cari, di capire questa cosa. Noi abbiamo citato Gregorio Magno con Teotista. Ecco, poi abbiamo citato Girolamo con Marcella e Paola. Poi che altri abbiamo citato? Qualcun altro? Insomma, San Francesco con Chiara, ma Francesco di Sales con Giovanni di Chantal. Ma qui è un caso singolare. Padre Pio, alla domanda di Cleonice: quanto mi ami? Lei glielo scrive: quanto mi ami? Pietruccio va, glielo porta, Padre Pio lo legge e le risponde. Leggiamo tutta la frase: quanto non ne posso più, e guai a chi osasse farti del male, guai. È il periodo in cui si paventa la possibilità che Cleonice venga allontanata da Padre Pio. Se sto ancora qui è proprio per te, altrimenti me ne andrei ai confini della terra. Chi più premuroso di me verso di te? Sei la mia dea, il mio conforto. Vabbè, cari figlioli, io credo che Clonice abbia avuto un atto di grande coraggio, credo di averlo detto l'altra volta, perché avrebbe potuto decidere di dar fuoco a queste lettere. Credo sia comprensibile pensarlo. In definitiva, era un carteggio, chiamiamolo epistolare, di biglietti tra lei e Padre Pio, giusto? Un fatto loro, diciamo, di relazione tra loro due, tra Padre Pio e Cleonice. Ma invece Cleonice non dà fuoco a queste lettere. Ne parlavamo l'altra volta, en passant. Vorrei sottolineare questo atto di grande coraggio compiuto da Cleonice. Guardate che è una donna straordinaria quella lì. Per essere stata 40 anni accanto a Padre Pio, combattendo contro tutto l'inferno che la voleva portare lontana da Padre Pio, Cleonice non è una qualunque. Non è stata una donna qualunque, ne sono più che sicuro. E soprattutto perché non ha dato fuoco a questo carteggio, diciamo così intimo: mi ami? No, mi ami. Quanto mi ami? Quanto mi ami, e non te lo posso dire, non ne posso più quanto ti amo. Guai a chi osarti farti del male, se sono qui è per te, se non ci sei tu me ne vado ai confini della terra. Padre Pio a Cleonice, chi più premuroso di me verso di te? Conclusione, sei la mia dea, il mio conforto. Perché Cleonice, prima domanda, perché Cleonice, tu queste cose le trovate approfondite nel libro naturalmente, che spero dia un contributo una volta ancora, diciamo, significativo al progetto di comprensione di Padre Pio, alla lettura teologico-spirituale di Padre Pio. Allora, prima domanda, perché Cleonice non ha bruciato questi bigliettini? Seconda domanda, ma perché Padre Pio usa questo linguaggio? Prima domanda, perché Cleonice non ha bruciato questi bigliettini? Non li ha bruciati, se volessimo dirlo in maniera, diciamo, ovvia, perché Dio non l'ha permesso. Tutto qui. Cleonice morirà molto più avanti di Padre Pio, rimanendoci male, ve l'ho detto, vi ricordate? Perché Padre Pio, per tenerla a bada, siccome lei era lì che gli diceva: io voglio morire con te, voglio morire, Padre Pio la guardava così continuamente negli occhi. Bene, questo segnale, va bene. Ma non voleva dirle sì, voleva dirle, nel senso, ti capisco. E Cleonice morirà diversi anni dopo, anni 80, capito? Anni 80, appunto, negli anni 80 morirà. E quindi lei ci è rimasta male che Padre Pio l'ha lasciata lì altri 20 anni sulla terra. Non le pareva vero che Padre Pio la lasciasse 20 anni sulla terra da sola, perché Padre Pio è morto nel 68, lei morirà nell'87. Ma è molto probabile che Cleonice abbia avuto dei legami, come dire, dei contatti con Padre Pio in sogno, non so come dire, forse anche qualcosina di più, per cui è possibile che sia stato Padre Pio a dire di non dar fuoco a quelle lettere, a questi bigliettini. In ogni caso sono bigliettini che servono per capire che omnia munda mundis, tutto è puro per i puri, e che se il legame lo vuole Dio, Dio lo fa, e non è che deve chiedere permesso a chi che sia, capite? Questo è interessante. L'altra domanda, ma perché Padre Pio la chiama Sei la mia dea? Non dovremmo concentrarci sul sei la mia dea, che è certamente un'espressione singolare, ma sul se sono ancora qui è proprio per te. Se sono ancora qui è proprio per te. Oh, Padre Pio era circondato da migliaia di persone, anche di chiesa, preti, suore, frati, vescovi, cardinali, teologi, monaci, monsignori, capito? C'era l'ambaradan del cattolicesimo romano. A una sola, Padre Pio può dire, se sono ancora qui, è proprio per te. Che nel caso di Padre Pio rivela l'importanza del ruolo di questa donna, Cleonice, che non ha ancora avuto il merito dovuto. Lei stessa accenna più volte alle visite in bilocazione di Padre Pio. Ecco, alla fine vedi che l'ho scritto, non me lo ricordavo. E cioè, in definitiva, Padre Pio l'ha un po' delusa perché non l'ha portata via subito con sé quando è morto, è dovuta rimanere sulla terra altri 20 anni. Peraltro ammalata, era inferma, Cleonice, ma aveva il dono della bilocazione e Padre Pio l'andava a visitare, soprattutto quando lei era presa dallo sconforto, dalla paura. In uno dei bigliettini, Cleonice scrive: questo linguaggio le donne lo capiscono, gli uomini un po' meno. Padre Pio, ottienimi da Dio, anche quando mi pianterai il coltello nel cuore, che io ti rimanga fedele e ti segua. Padre Pio, ottienimi da Dio, anche quando mi pianterai il coltello nel cuore, che io ti segua. Adesso potremmo anche un po' piangere se dicessimo che in certi momenti, preparatevi, Gesù le chiedeva di trattarla male. Qui non posso aggiungere altro perché veramente è commovente. Era lo strazio per Cleonice. Quando si vedeva presa di mira da Padre Pio, che certi giorni diceva di non volerla vedere, diceva di allontanarla. Immaginate voi. Ecco perché dice: se anche mi pianti il coltello in cuore, io non me ne vado. Io non me ne vado, resto dove sono. Fedeltà fino all'eroismo di una donna, Cleonice, il cui cuore era tutto di Dio. E Dio l'ha preso e l'ha gettato a Padre Pio questo cuore. E lei l'ha accettato. Che cosa ne ha avuto Cleonice per se stessa? Riflettiamoci. Chi è che ci ha guadagnato in questo rapporto? E chi è che ci ha perduto veramente? Credo che se Padre Pio ha avuto un ruolo di privilegio nell'essere Cireneo, vi ricordate a San Giovanni Rotondo c'è la quinta stazione della Via Crucis in cui il Cireneo è Padre Pio. Lui è stato il Cireneo di non so quanta moltitudine di anime, eh? Allora io credo che se Padre Pio è stato fatto per dare aiuto a tutti, Cleonice è stata fatta per dare aiuto a Padre Pio. Peraltro, e qui tocchiamo vertici abissali, c'è stata una fase breve ma straziante, in cui Cleonice racconta di avere conosciuto una croce pesantissima. Il diavolo la vessava contro Padre Pio. Il diavolo voleva metterla contro Padre Pio, facendole credere che non venisse corrisposta e che non l'amasse e che lui provasse fastidio verso di lei. Padre Pio per questo non cessava di rincuorarla. La chiamava mia reginetta, sono parole di Padre Pio nelle lettere, nei biglietti. Mia dea, mia delizia. Che bella questa parola, mia delizia. Poi c'è la seconda persecuzione, come dicevamo, quella del 1960, portata avanti da uno spietato Monsignor Maccari, che come vedremo andrò oltre il ruolo impostogli. Cleonice, presso anch'essa di mira, si è rivelata decisiva. Non solo perché a scapito di ogni minaccia della Santa Sede se n'è infischiata, dispiace dirlo, ma è dato di fatto. Non si è affatto allontanata da Padre Pio, come invece, sapete, io immagino una donna, no? Immagino una donna che viene il visitatore apostolico con la croce pettorale e dice a questa donna: voi siete Cleonice? Immaginate, perché è così che poi le cose si capiscono e Don Minutella offre bene il prodotto, secondo me. Allora, voi siete Cleonice, sì, vi devo parlare. Voi siete Vostra Eccellenza, il visitatore, sì, venite pure. A nome del Santo Padre e della Santa Sede vi è fatto divieto di incontrare Padre Pio. Se ne va. Non obbedisce. Questo è veramente interessante, ma non si ferma qui, Cleonice, perché questa volta Cleonice è l'unica che spinge Padre Pio a non cedere a tutti i ricatti e ai soprusi. Cleonice, da donna saggia, era anche grande di età pure lei ormai, no? Non era più l'adolescente, la tarda adolescente o la giovane signorina di paese che Padre Pio aveva conosciuto. Adesso era una donna attempata, matura, oltre i 50, sì, no, intorno ai 40, dunque se, sì, intorno ai 40 anni circa, si toglievano 17 anni, mi pare, quindi se Padre Pio ne aveva 71, fate il calcolo voi. E dunque, Cleonice da donna saggia scova chi sia veramente il visitatore apostolico. Così scrive Cleonice. Quello lì è un vero volpone, dice, scrive Cleonice. È un autentico fariseo. Poi scrive a Padre Pio: si scagliò contro le pecorelle più vicine e fedeli, ci proibì di guardarlo, di sedere vicino all'altare durante la messa, di sostare davanti al convento, di guardare il coro e la sacrestia dove Padre Pio passava. Gli era stato detto a Cleonice: non lo devi neanche guardare. Maccari, il visitatore apostolico, la sottopone a un interrogatorio e le fa firmare il verbale senza prima averglielo fatto leggere. Nell'incontro con tutta l'opera ovviamente è del diavolo, non c'è dubbio, guardate, io non ho dubbi, quello è stato il diavolo. La massoneria. Nell'incontro con l'ormai esausto Padre Pio, Cleonice e Definizio si incontravano segretamente poi. A Cleonice fu data la chiave per conto dei collaboratori di Padre Pio, Cleonice poteva entrare di nascosto, vi sconvolge questo? È storia. Cleonice entrava di nascosto e a volte sostava in convento perché non la vedessero, affinché Padre Pio potesse incontrarla serenamente senza sguardi indiscreti, pur se non avevano calcolato, come vedremo, preparatevi per le prossime puntate, vi raccomando non perdetele, perché vedrete cose, sentirete cose dell'altro mondo, non avevano calcolato né Cleonice e neppure Padre Pio, che riceveva tante luci dal cielo, ma questa il Signore non gli ha rivelata, i microfoni dappertutto, il convento fu riempito di microfoni, quello che sanno fare i nemici, la massoneria, che cosa ha saputo fare, servendosi dell'astuto, quanto mi permetto di dirlo, un po' stupido, quello del Santuario del Divino Amore, Don Umberto Terenzi, che doveva andare da Padre Pio fingendosi devoto, figlio spirituale, in realtà facendo da supervisore del piazzamento dei microfoni nel confessionale, nella stanza di Padre Pio, sotto il letto. Una volta Padre Pio, non mi ricordo, lo scrivo nel libro, mi sfuggono i dettagli perché questo l'ho scritto già l'anno scorso. Una volta Padre Pio non so cosa doveva cercare sotto il letto, la pantofola, qualcosa, e si accorge di un filo, lo tira via, era un microfono. E poi sposta, allora lui comincia a cercare, sposta i quadretti suoi, quelli della sua celletta, e trova i microfoni e va nella sedia in vimini dove lui si sedeva vicino di fronte alla cella numero 6, mi pare, o 5, che fosse 5, e trova sotto i cuscini i microfoni. E poi scopre che i due frati che gli sono stati messi accanto erano a servizio come spie della massoneria vaticana. Roba dell'altro mondo, figlio di cari. Accerchiato. Padre Pio ha cerchiato. Cosa sanno fare i nemici? Però mi sono perso dove volevo arrivare. Dunque, l'esausto Padre Pio, vediamo cosa stavo dicendo. Ecco, ad ogni modo, ecco, ah, ecco, quindi, ecco, ci ho pensato, Padre Pio e Cleonice a un certo punto non potevano immaginare che erano spiati. E si sentono i baci, si sentono il rumore di baci. Questa sbobbinatura è stata fatta ascoltare direttamente al Santo Padre Giovanni XXIII, il quale ha ordinato che si facesse ancora più chiarezza perché è rimasto pressoché sconvolto sentendo questi baci. A che livelli si vuole? Come mai il Santo Padre non si è accorto che quella era violazione? Io ho raccontato una cosa che riporto nel mio libro e che mi rimarrà sempre impressa. Quando, durante il processo di beatificazione di Padre Pio, nell'occasione in cui si dovevano ascoltare le sbobbinature delle registrazioni delle confessioni, a un certo punto si parlava di un tale che aveva fatto questo, questo e quest'altro. Un signore laico, distinto, elegante, presente in sala, si alza e dice: quel tale sono io. Chi mi chiederà scusa di questa violazione che avete perpetrato? Nessuno ancora oggi ha chiesto scusa. Però è fatto un sacrilegio vero e proprio. La massoneria può far questo e andare avanti. Ma Padre Pio lo diceva, la massoneria è entrata nelle pantofole del Papa, i primi anni 60. È lì che Padre Pio diventa martire. È lì che Padre Pio diventa martire. Ecco, i microfoni nel confessionale. Una cosa. E Cleonice definisce Maccari il suo segretario, quello che poi lascerà la veste talare, due gufi. E il santo non gli dice no, stai zitta, no, questo dice il legame con, perché se tu sei trasparente rispetto a questa figlia che ami e ti senti amato, non è che reciti, sei spontaneo, no? Sei te stesso. Quindi uno si aspetterebbe che Padre Pio, di fronte a Cleonice che le dice quei due, parlando di Maccari e del segretario, sono due gufi, le dica ma stai zitta, prega, no? Questa cosa qui. Padre Pio le dice sì, sono due demoni. Due demoni, espressione che non avrebbe mai detto a nessun altro Padre Pio, ma che gli esce spontanea con la figlia che più di tutte aveva conosciuto il suo cuore ferito. Chiudiamo qui la pagina di Cleonice, non ho altro da aggiungere su Cleonice. Vorrei parlarvi, oltre che di Cleonice, anche di questo monastero invisibile, come lo chiamava Padre Pio, che riguarda altre figlie spirituali. In particolare mi sono soffermato su due, le cui storie sono veramente, tre anzi, le cui storie sono clamorose. Ve le dico, vi dico i loro nomi. La prima è la Marchesa Giovanna Rizzani, la seconda è Mary Pyle, molto nota, e la terza è Pina Suriano. Allora, siccome il tempo purtroppo è tiranno, io vorrei però qui sì raccontarvi la storia di Mary Pyle, perché ve la leggo così com'è. Il primo incontro con Padre Pio sembra roba da film. Giunta a San Giovanni Rotondo nell'ottobre 1923, in una fredda e piovosa giornata, accompagnata da un contadino, si presenta a Padre Pio attraversando strade fangose e sentieri impervi, sembra roba da medioevo. Questa donna americana viene da New York per incontrare nel 1923 Padre Pio, ma il 1923 non è il 1993. Per arrivare a San Giovanni Rotondo si passava da strade fangose, era veramente molto difficile arrivare lì. Alta, bionda, colta, raffinata, sembra provenire da un altro pianeta rispetto alla gente semplice e rurale del Gargano, che infatti al suo passaggio la nota come fosse chissà quale regina o principessa. Che storie che Dio scrive! Ma chi era veramente questa principessa americana? Quando giunge sul Gargano, Mary Pyle ha 35 anni, dunque è coetanea di Padre Pio, alla stessa età di Padre Pio, che ne ha soltanto un anno in più, 36. Era nata a New York nel 1888 da una ricca famiglia di imprenditori. Di origini protestanti, aveva deciso di abbracciare il cattolicesimo, facendosi battezzare in Spagna. Era poi venuta in Italia per seguire i corsi di Maria Montessori e dimenticare una storia d'amore andata male. Aveva trovato un giovanotto sulla sua vita che l'aveva sfruttata e poi l'aveva lasciata in malo modo. E questo l'aveva fatta peggiorare nel suo stato d'animo già piuttosto sensibile, fino a rasentare la depressione. Aveva provato, siamo nel 1923, tutti i rimedi possibili, ma stava sempre peggio. E siccome aveva sentito parlare in Italia, a Roma, del frate del Gargano che faceva miracoli, aveva maturato questa donna americana che ancora parlava un poco così, il proposito di recarsi a San Giovanni Rotondo. Giunta finalmente al convento dopo un viaggio epico, siccome un giorno di grande pioggia, piove a dirotto a San Giovanni Rotondo, quel giorno non c'è manco un moccolo di pellegrino a San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo è deserta. Per cui succede che Mary Pyle, che vuole parlare con Padre Pio, entra nella chiesetta del convento per chiedere di Padre Pio. Scorge allora, sembrano storie, non lo so io, inverosimili, scorge allora un frate assorto in preghiera che porta il mantello, quello dei frati, addosso e il cappuccio per coprirsi dal pungente freddo. E si avvicina e si accosta delicatamente e lo chiama padre, ma lui niente, non risponde. Padre, per la seconda volta, niente. E Mary Pyle si trova un po' imbarazzata con questo frate, così, scoperto, chiuso, che sta pregando davanti al tabernacolo. Per la terza volta avrà detto a se stessa, provo un'ultima volta, vorrei sapere dov'è Padre Pio, voglio chiedergli di Padre. Padre, finalmente alla terza volta il frate alza il volto, toglie il cappuccio e con quegli occhi di fuoco, la punta, guardandola dritta, dritta nell'anima, con queste parole così dolci e attraenti, che cosa vuoi? Lasciami pregare in pace il Signore. Ora, l'universo femminile è semplicemente sorprendente. Chiunque si sarebbe arreso, qualunque uomo, qualunque maschio, dico, se ne sarebbe andato avvilito e arrabbiato, dicendo: ma a quel paese, ma non le donne, che invece in questi casi così, in queste situazioni così, sono strane loro, sembrano trovare addirittura nuova motivazione, soprattutto se trovano un uomo di Dio così misterioso come il frate del Gargano. E infatti Mary Pyle non se ne va. Resta positivamente folgorata dal santo e anziché essere stizzita, decide sulla sola base di quella frase lì. Quella frase lì è fortissima, quella frase lì è fortissima. Non è una corazza da niente. Che cosa vuoi? Lasciami pregare in pace. Il Signore decide sulla sola base di quel modo apparentemente rude. E con cui Padre Pio le aveva risposto di lasciare tutto, abbandonare il mondo e rimanere per sempre a San Giovanni Rotondo. Padre Pio con quella frase soltanto l'aveva guarita dal suo male interiore. Che cosa era successo? Mary Pyle era andata a prenotarsi poi nei giorni successivi per la confessione. E ripetutamente, per diverse volte, un paio di volte, due o tre volte, Padre Pio, quando era venuto il momento di Mary Pyle, si era alzato e le aveva detto a tutte: vattene via! Quindi ha aggiunto peggio al peggio: vattene via! Due o tre volte ha detto a Mary Pyle, questa si è messa il fazzoletto, l'ha stretto ancora di più, si è fatta piccola piccola ed è andata via. Ma non si è arresa. Anziché scoraggiarsi, la severità di Padre Pio le pareva di sentirlo come un farmaco che la stava guarendo e così decide di prendere alloggio nel paese, non vuole andare via. Tra un istinto di rabbia e un cocente senso di sottomissione per rimanere vicina al convento. Mary Pyle stessa ha raccontato l'incontro decisivo con Padre Pio, il loro dialogo, dopo che finalmente il Santo Frate l'aveva assolta e le aveva dato la comunione. Un Padre Pio irriconoscibile finalmente. Inspiegabilmente, la volta che doveva essere quella buona, Mary Pyle, immagino tutta tremante, si inginocchia e scopre un Padre Pio dolcissimo, amabilissimo, trasfigurato. Padre Pio le chiede, appena lei si mette in ginocchio fissandola negli occhi: perché hai lasciato l'America? Per vedere in Italia le distruzioni della guerra? Mary Pyle risponde: sono venuta in Italia per studiare. E Padre Pio le dice: è per dimenticare. Poi le chiede cosa voglia fare, ora che si sente meglio, e lei prontamente gli dice che vuole rimanere per tutta la vita accanto a lui, per servire il Signore e aiutarlo nella sua missione. Finalmente, per la prima volta, Mary Pyle dirà di non aver più dimenticato quel momento che le è sembrato di farla rinascere. Padre Pio le sorride e col capo annuisce per dire: stai qui, non te ne andare più. Mary Pyle pare andare in estasi e così prende definitivamente alloggio in una casa non molto distante dal convento dei frati. Chissà se avrà chiesto permesso a Cleonice, però, no, era una battuta. Scrive poi ai genitori americani. Questo è quello che scrive lei, Mary Pyle, quando decide di rimanere a San Giovanni Rotondo. Sentite che lettera. Miei cari genitori, ora sono veramente felice. Ho scoperto, stando in questo sperduto ma incantevole paesetto pugliese, che c'è un'altra vita, che vale la pena di vivere senza affanni e preoccupazioni. Ho scoperto che più che la carne deve essere alimentato lo spirito e niente lo alimenta più della preghiera. Qui vive dentro un freddo e piccolo monastero, sì, freddo, senza dubbio, guardate, lasciamo per un emulo del poverello di Assisi. Si chiama Padre Pio, sta scrivendo ai genitori in America, e ha le mani e i piedi trafitti dalle stimmate. Immagino come avranno reagito quei poveri genitori, quelli avranno detto: ma povera figlia, ma dove è andata a finire? Infatti ora sentirete la reazione. Ma lei continua nella descrizione. Ogni mattina celebra la messa prima dell'alba, quando i contadini si avviano al lavoro nei campi. Tutta la sua vita quotidiana è un esempio di umiltà e di dedizione al Signore. Disdegna i beni terreni, considerando bene supremo solo l'amore per Cristo. Mi sembra di essere sempre vissuta qui, tra questa gente mite. Mi sembra di essere nata qui. Soltanto la nostalgia per voi mi prende il cuore, ma io prego sempre per voi. Delle cose che mi appartengono, avevano un patrimonio negli Stati Uniti, non so che farmene, solo vorrei aiutare chi soffre, chi ha fame, chi è nudo. Un commiato dal mondo che non tranquillizza affatto i genitori, anzi, temendo che la figlia sia stata plagiata da un millantatore meridionale, fanno ogni sforzo, non vi dico quali perché non ho più il tempo di farlo, di trattarlo, per convincerla a tornare a New York, ma non c'è nulla da fare. E allora decidono drasticamente di non inviarle più soldi. Mary Pyle si riduce all'osso e per un po' vive di elemosina. Vive di elemosina. Sperimentando con gioia, sotto la guida di Padre Pio, i disagi della povertà. In paese tutti la chiamano l'americana. Diventa presto nota, tanto che col tempo, superata questa fase, riesce a creare un ponte con l'America, dalla quale cominciano ad arrivare cospicui aiuti economici, compresi quelli dei genitori che si sono ravveduti. E non solo Mary Pyle compra una villa di fronte al convento, che è ancora lì, dove peraltro verrà che diverrà la prima pensione per i pellegrini e dove peraltro verrà ospitato il giovane prete Carol Wojtyła. Vedete com'è bello che tutto questo torna nel 1947, ma ancor prima in quella casa Padre Pio piacerà i propri genitori, soprattutto la mamma e poi il papà, che morranno tra le sue braccia. Creerà sempre Mary Pyle una sorta di banco alimentare per i poveri di San Giovanni Rotondo. Padre Pio le voleva bene, la teneva sempre vicino a sé e soprattutto un giorno le dice, un giorno Mary Pyle è ancora giovane, agli inizi, va in chiesa, Padre Pio la chiama e dice: vieni qua figlia mia, e le dice queste precise parole: c'è il vecchio organo della chiesa che avrebbe bisogno di un organista per le mie messe. Te la senti di suonare? Mary non aveva mai studiato musica, ma vedendo una richiesta del cielo, e non si sbagliava, imparò presto a suonare l'organo. Da quel momento e per gli anni a venire, si può anche sentire in qualcuno dei repertori, tutte le messe solenni che Padre Pio, anche quotidiane, che Padre Pio celebrava, soprattutto quelle di prima e seconda classe, e anche quelle quotidiane quando c'è possibilità del canto, le suonava Mary Pyle. Il suo ruolo diventerà organista di San Giovanni Rotondo. Si metteva lì, aveva una posizione di privilegio perché vedeva tutto bene, suonava, ma suonava da incanto, proprio da incanto. Si dedicherà ad accompagnare col suono e col canto le celebrazioni di Padre Pio. Le enormi e ingenti cifre che nel frattempo pervenivano dagli Stati Uniti, lei aveva deciso di destinarle interamente ai poveri. Però un giorno Padre Pio la prende sotto braccio e le dice: possiamo fare una passeggiata insieme? E così sotto braccio, però non come due compari, Padre Pio metteva la mano sul braccio di queste figlie, perché faceva fatica a camminare. Giunti di fronte a una nuda collina adiacente il convento, una zona di pietre, dove tra l'altro Mary Pyle aveva fatto costruire uno studentato per 90 giovani che volevano diventare preti attratti dal carisma di Padre Pio, il Santo Frate le dice: ho in mente di costruire un ospedale per i poveri, dove curare le ferite e le malattie del corpo e dello spirito. Poi Padre Pio si ferma come se stesse dicendo qualcosa di improponibile e la scruta e si ferma e la guarda, si volta perché era sotto braccio, si volta e la guarda. Chissà cosa si aspetta. Mary risponde con queste precise parole: padre, basta che lei lo voglia. A partire da quel momento, mentre Cleonice organizza gli stratagemmi per coinvolgere figure maschili di rilievo come l'architetto, l'ingegnere, eccetera, eccetera, Mary si occuperà di appunto, come dire, catalizzare il denaro per aiutare Padre Pio. Concludiamo. Mary Pyle rimarrà senza dubbio dopo Cleonice la figura secondo me di maggior rilievo tra il novero delle figlie spirituali, questo circolo di donne privilegiate. Allora, Mary rimarrà sempre vicina a Padre Pio per più di 40 anni. E veniamo all'epilogo. Siamo nel 1968. È appena finita la festa di Pasqua. E Padre Pio, che vi ricordo è coetaneo di Cleonice, lui ha 81 anni e Cleonice ne ha ora 80. Cleonice, scusate, Mary Pyle ne ha 80. Un giorno Padre Pio la chiama, sono tutte e due anziani, lei provata e con i capelli ora tutti bianchi, lui curvo e anziano che non riesce neanche ad alzarsi dalla sedia. Mary Pyle si domanda perché Padre Pio l'abbia chiamata questa volta qui, era il 26 aprile, l'ultimo incontro tra i due del 1968. Padre Pio gli dice di inginocchiarsi, lui la deve aiutare, ora è lui che la deve aiutare perché anche lei è anziana, ha i dolori, quindi Padre Pio fa come perché sono soli per aiutarla, si inginocchia, aspetta che Padre Pio le dica qualcosa e Padre Pio la guarda a lungo, in silenzio. Forse l'aveva benedetta in quel momento con grande affetto, avevano camminato insieme per una vita. Dopo le tracce un segno di croce e di nuovo la guarda con intensità e senza dire una parola la invita a rialzarsi. Lei si alza, bacia la mano di Padre Pio e torna a casa. Si mette a letto e muore. Quando la mattina il paese si concita perché è morta l'americana, tutti agitati, bisogna dirlo a Padre Pio, si racconta che il frate che va a dirgli: Padre Pio, che c'è? È morta l'americana, è morta Mary Pyle, era morta per un ictus. Padre Pio pronuncia queste precise parole: finalmente potrà ascoltare le melodie del cielo senza dover più suonare. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.